La prima volta era stata un disastro. Gli sfuggivano da sotto le mani. Quando gli sembrava di averne afferrato uno in mezzo a tutto quel fango, il pesce gli sgusciava fra le dita e doveva ricominciare tutto da capo. Un passettino, un altro, le mani gocciolanti, protese verso l'acqua torbida, gli occhi pronti a cogliere il minimo guizzo e... splash! Niente da fare. Gli era sfuggito anche quello. Aveva 6 anni e ancora non sapeva che pescare in quel modo, a fiapar, di lì a poco sarebbe stata la sua specialità. La laguna di Caorle si estendeva come un labirinto di canali, tra canneti, isolotti, velme e barene. Silenziosa e misteriosa, nascondeva e proteggeva, nutriva e affascinava. Tante volte Nino era rimasto incantato dai giochi di luce del sole al tramonto, quando il rosso e l'arancione parevano danzare sullo specchio increspato dell'acqua salmastra, e il silenzio era rotto solo dalle strida dei gabbiani e il frullar d'ali di aironi, folaghe e anatre. In mezzo a quel paesaggio incantato sorgevano i casoni, grossi capanni fatti di canne sapientemente intrecciate, dove le famiglie dei pescatori passavano il freddo periodo della fraima. Erano appena arrivati in laguna. L'8 settembre aveva dormito nel suo letto per l'ultima volta. Si era svegliato e il paese era in festa, la festa della Madonna delle Grazie. Una festa magnifica. C'erano le bancarelle in piazza del Duomo che vendevano i biscotti. La bandiera italiana appesa all'asta era talmente grande che toccava fino a terra e quando sventolava prendeva mezza piazza. C'era stata la processione con la statua della Madonna e tutto il paese dietro a cantare e pregare. Una giornata memorabile. Quella sera Nino, i fratelli e tutti i cugini che vivevano assieme nella casetta azzurra in Campo Cadorna non volevano saperne di dormire. Ridevano esageratamente e si lanciavano i cuscini attraverso le lenzuola che facevano da divisorio tra una stanza e l'altra. La mamma fece una gran fatica a calmarli, ma infine li costrinse a prepararsi ognuno il proprio fagotto. Tutti i vestiti venivano messi dentro un lenzuolo chiuso, annodando i 4 lembi. Quella era la valigia per andare a Casone. E il giorno dopo, tutte le famiglie di Caorle si sarebbero avviate al porto con il proprio bagaglio e le coperte sulla schiena, uomini, donne e bambini, tutti uniti, questa volta nella processione della Madonna dei Fagotti. Anche Nino aveva preparato il suo fagotto. Dentro aveva messo un paio di pantaloni e una maglia pesante, le calze, il cappello e una sciarpa di lana verde che gli aveva filato la nonna. In più aveva aggiunto dei bottoni. Erano un piccolo tesoro, il suo tesoro. Ne aveva 3, 2 di legno e 1, bellissimo, di osso. Quei bottoni gli ricordavano i suoi amici, Nani, Mario, Olivo e Tarsillo, gli inseparabili compagni di giochi. Quanti vetri rotti a causa dei lanci con il pindoeo e le scorribande sulla spiaggia in cerca di conchiglie e pezzi di legno levigati dal mare, le ore a cercare i compagni nascosti tra le case per scovarli e gridare alla fine «Schibassa!» e le audaci spedizioni per andare a rubare i bottoni della biancheria stesa al sole dalle donne del paese. Ora, a Casone, steso sul suo pagliericcio, girava i bottoni tra le dita pensando al giorno in cui se li era guadagnati. Era assieme al resto della banda. Era giugno. La scuola era finita da pochi giorni e un bel sole asciugava i tanti panni stesi dalle massaie al monte, il piazzale davanti alla chiesetta della Madonnina dell'Angelo. I 5 ragazzini avevano immediatamente addocchiato le camicie e le maglie con i bottoni più a portata di mano. Fecero la conta per chi dovesse infilarsi tra gli abiti e staccare i bottoni e chi controllare di non essere scoperti. Questa volta era toccato a Nino e Olivo andare a caccia. Bisognava essere svelti e precisi perché le proprietarie non erano lontane e anche se indaffarate, una controllata ai loro panni la davano sempre. Mentre Olivo si occupava di un grande bottone nero di una giacca, Nino staccò velocemente da una camicia due piccoli bottoni di legno, li intascò e puntò poi ad un bottone di osso tondo e lucido. Il filo non voleva proprio cedere. Per quanto tirasse e girasse, la cucitura reggeva all'attacco delle rapide dita del brigante. Intanto le tre vedette si erano messe a giocare a cavaetta son qua e si saltavano l'uno sulle spalle dell'altro, facendo però sempre attenzione ai movimenti delle donne. Quando queste si avvicinarono per recuperare il bucato asciutto, Tarsillo fischiò. Era il segnale d'allarme. Ma Nino non voleva abbandonare lì quella meraviglia e senza pensarci più di tanto addentò il bottone, riuscendo finalmente a staccarlo. Poi raggiunse Olivo, che era già saltato fuori e via di corsa insieme agli altri. Sembrava fosse andato tutto bene, ma la Pasqualina aveva notato del trambusto, si era insospettita e ora li inseguiva urlando e attirando l'attenzione di tutti i paesani. I cinque si videro spacciati, non c'era nulla da fare. Li avevano colti in castagna e da lì a poco chissà quante sculacciate. Nino non ne aveva paura e non voleva restituire il suo bottino. Ebbe l'idea di nasconderlo in una fessura abbastanza larga tra i mattoni del campanile del Duomo. Quando la mamma venne a sapere quel che era successo, gliene diede di santa ragione, ma poche ore dopo, recuperato il tesoro, il dolore era solo un vago ricordo. A caso non si giocava più. Era dura per i piccoli pescatori. A 11 anni si faceva già vita da grandi. La barca era da tenere in ordine e pulita, compito di Nino. Se erano sporche, bisognava aiutare il nonno a pulire le reti. Forza, Nino! Quando la mamma aveva bisogno di aiuto, Nino era a disposizione. Nino, va a tordo tre socchetti! E via di corsa alla catasta della legna. La notte poi era buio. E bisognava rischiarare l'interno del casone con delle canne ardenti, le faie. E chi meglio di Nino? A volte, quando i grandi si riunivano attorno al fuoco, Nino si metteva ad ascoltare i loro discorsi. Non capiva sempre cosa si dicevano, ma una sera, Armando, un amico del papà che aveva un casone lì vicino, disse di aver visto un fantasma. Prima aveva udito tre colpi. Poi apparve una fiamma che cominciò a volteggiare, spariva e riappariva. Erano gli spiriti dei pescatori morti e sepolti in laguna. Nino ascoltava e se li immaginava con il volto lungo e magro, gli occhi infossati mentre ondeggiavano senza meta tra le canne palustri e gli alberi spogli. Una notte era a Cason da solo con il nonno. I fratelli erano andati a pescare e la mamma e il papà erano andati a raccogliere legna per il fuoco. Erano partiti all'imbrunire. Poco dopo si era alzato un forte vento di scirocco, quel vento insistente che viene dal mare, gonfiando le onde come vele ruggenti. Il nonno stava sulla porta del casone in silenzio, pieno di preoccupazione. La mattina, il papà di Nino assieme ai fratelli avevano posizionato le reti da posta sulla riva del mare. Il vento di scirocco soffiava forte e c'era il pericolo che le onde si portassero via le reti e chi avrebbe potuto ricomprarle? Il nonno era ormai molto vecchio, non poteva fare molta strada e avventurarsi nel buio del bosco, non c'era scelta. Nino si fece coraggio e si incamminò lungo la strada che portava alla spiaggia. Dopo mezz'ora di cammino, Nino giunse davanti al bosco. Il bosco era fitto di pioppi, pini e rampicanti. E il sentiero che portava alla spiaggia era talmente stretto che ci passava malapena un uomo. Nino si fece coraggio e affrontò le tenebre. Le chiome degli alberi erano intrecciate tra di loro tanto che la luce della luna non penetrava tra le fronde. La vista del povero Nino si era ormai abituata al buio e così poteva avanzare evitando le buche piene d'acqua. Le forme degli alberi e le ombre assumevano sembianze di volti minacciosi. Ogni suono faceva accapponare la pelle. Lo scricchiolio dei rami secchi, le foglie mosse dal vento, gli improvvisi frusci degli uccelli che volavano da un ramo all'altro, l'ululato del vento. Finalmente, con il cuore che batteva all'impazzata, Nino riuscì ad uscire dal bosco. La spiaggia era deserta. La luna nel cielo, a volte era coperta dalle nuvole, a volte rischiarava la notte. Il vento spingeva le dune, sollevando e spostando la sabbia dorata. Il boato del mare era forte, riempiva tutto l'orizzonte. E Nino avanzava, sentendo la sabbia che gli sferzava il viso. Guardò verso il mare e cercò tenacemente con lo sguardo le reti, le peschiere. Mentre si avvicinava alla riva del mare, Nino vide con la coda dell'occhio un'ombra uscire dal bosco. Un'ombra nera, informe, che avanzava tra le dune di sabbia, prima lenta, poi più veloce. È il fantasma che aveva visto Armando. Nino cominciò a tremare di paura. Prima allungò il passo e poi si mise a correre, senza voltarsi indietro. E l'ombra oscura lo chiamava con un vocione terribile. «Nino! Nino!» Nino inciampò e rimase immobile, rannicchiato, sperando che la sabbia potesse coprirlo in un istante. Si sentì toccare e... «Nino, cosa fai tu? Sono mito, pare!» Nino, con un misto di sollievo e stupore, con le lacrime agli occhi e le labbra strette, guardò il volto rassicurante del padre e lo abbracciò forte. Il papà, preoccupato per il figliolo, era venuto ad aiutarlo a sistemare le reti. Nino si asciugò gli occhi, tirò un sospiro di sollievo, si ricompose assumendo un'espressione da piccolo uomo e senza dir nulla si avviò assieme al genitore per sistemare le reti, che a stento riuscivano a rimanere attaccati ai pali tra lo spumeggiare delle onde. Tanto era forte la corrente del mare. Infine, stanchi e bagnati, presero la via verso il loro casone. Dentro trovarono il focolare acceso e il nonno che aggiustava le reti. La mamma, intenta a mescolare la polenta nella caldiera, disse al suo bambino:
«Bravo, Nino. Bravo il mio uomo. Guarda, guarda cosa che me ga dai io a Nino».
E porse a Nino una fettina di salame che il buon contadino Giovanni aveva donato alla sua famiglia.